Il nostro consueto spazio di attualità concertistica e discografica su IMD Radio torna oggi a ospitare Maurizio Roy. Maurizio Roy, presidente dell'associazione Left Wing, emergenza cultura, potremmo dire, dagli argomenti che vedo trattati nel sommario di questi incontri, insomma, ravvisate delle criticità che devono essere evidenziate e portate all'attenzione di chi di dovere.
Questa è la decima festa dell'associazione politico-culturale Left Wing e si svolge in questo caso alla città dell'Altra Economia, l'ex mandatore del Testaccio, in largo Frisullo, dove noi peraltro abbiamo la sede. La festa è in realtà una serie di incontri, confronti, tavoli di discussione che riguardano molti argomenti, ma storicamente l'associazione si è sempre occupata di politiche culturali e anche nel lavoro, diciamo, più tecnico dell'associazione, che è quello di supporto ad alcuni parlamentari nella redazione delle leggi, abbiamo lavorato su diversi versanti e abbiamo lavorato molto su questi aspetti. Sì, beh, diciamo così, ci sono dei temi molto rilevanti, alcuni vecchi e alcuni nuovi, e cerchiamo di affrontarli. Uno, per esempio, nuovo è il conflitto che si è aperto tra gli attori in America e anche in Italia e le cosiddette e le piattaforme. Sul livello, sul riconoscimento e l'entità del diritto d'immagine e per quello che riguarda gli attori. È un tema enorme, mondiale e che per l'Italia è assolutamente strategico e sul quale non si riesce a trovare una soluzione nella discussione tra i rappresentanti degli artisti e le grandi piattaforme. È lo stesso tema per il quale i lavoratori americani, gli attori americani stanno superando. C'è un tema che è venuto alla luce ora perché il decreto di applicazione della delega sullo spettacolo relativamente alla indennità di discontinuità è oggettivamente incondivisibile, non ha stravolto l'intero lavoro fatto in 3 anni in Parlamento, nella Commissione, nel confronto tra i vari ministri e gli cantanti, artisti, operatori e quindi insomma. Si è visto, si sta vedendo anche nei giornali, un giudizio negativo e su come il Consiglio dei Ministri l'altro giorno ha dato applicazione pratica. Ci sono altri temi sui quali va prestata un'attenzione che invece sono un po' più nuovi, che vogliamo porre noi e ne cito due o tre che ci sono. Il primo è: ma la cultura costa troppo? Cioè, i cittadini spendono troppo è accessibile? Ci sono forme che sono plausibili? Dobbiamo fare i biglietti di entrata? Dobbiamo fare molti musei gratuiti? Dobbiamo fare l'app 18? Dobbiamo fare la detrazione fiscale? E comunque, un'indagine dell'Istat ci dice che siamo di fronte a un processo fatto di due elementi. La desertificazione culturale, cioè ci sono dei comuni dove stanno scomparendo anche le biblioteche, cioè l'Italia si sta impoverendo nel suo tessuto diffuso degli 8.000 comuni, scompaiono molte cose, non lo dico io, l'ha detto l'Istat. E la seconda cosa è sempre di più la cultura è appannaggio di chi ha redditi medio-alti e i redditi medio-bassi rinunciano, quindi contemporaneamente scompaiono servizi e non ci sono le chiavi. E non ci sono le possibilità economiche d'accesso. Vogliamo affrontare questo problema in qualche modo? Terzo, da ultimo, si può discutere di una politica culturale. Sono passati oramai molti anni dalla morte, dato che poi la facciamo a Roma, di Nicolini e dall'estate romana, e il luogo dove lo facciamo è stato uno dei luoghi dell'estate romana. È stata una grande politica culturale che ha definito un'idea di cultura, diciamo così, colta, democratica e popolare. Quella lezione ha ancora qualcosa da dire per un paese che vuole essere un paese in cui la cultura è un elemento civile, quindi per tutti, ma diventa anche un elemento di sviluppo economico, tant'è che noi affrontiamo anche la discussione, perché ci sono leggi in Parlamento e si potrebbe arrivare a una conclusione su dare una legge sull'impresa culturale e creativa, ma si può discutere, c'è una linea di politica culturale che punti appunto a una diffusione, a una cultura alta, diffusa e che promuove il lavoro, la creatività e il nostro tempo. perché non possiamo vivere solo di passato per quanto esso sia glorioso, perché se noi viviamo di passato oggi, quelli che arriveranno fra 200 anni o fra 100 anni non avranno nulla su cui vivere. Perché il passato? Perché noi non avremo creato il loro passato.
Ecco, per quello che riguarda invece la situazione italiana, un recente fatto di cronaca assolutamente tragico, l'assassinio di un giovane cornista a Napoli, ci riporta a quella che sicuramente è una delle dimensioni più tristi della situazione italiana, cioè quella precarietà endemica dei contratti di lavoro, della situazione, della stabilizzazione dei professionisti, che è poi fonte di disagio, di grave disagio, che poi in alcune situazioni sfocia anche in tragedia. Ecco, cosa dire di questo? Cioè, la situazione italiana, in qualche modo, che poi tu ben conosci anche per essere stato sovrintendente di importanti realtà sinfoniche e liriche italiane, la situazione italiana quanto è grave, quanto è emergenziale da questo punto di vista, e quanto poi questo va a inquadrarsi nella crisi, nella desertificazione culturale dall'altro lato della barricata. Insomma, quanto siamo messi male anche da questo punto di vista?
Adesso non voglio, sarebbe ingiusto fare dei paragoni con altri paesi, parliamo del nostro in assoluto. Io non lo so, ma non credo sia un effetto giornalistico, però tutti i giorni noi abbiamo fatti di cronaca pesantissimi. Cioè c'è una violenza, una tensione, una esasperazione che si rivolge per esempio sulla questione dei femminicidi, sull'episodio che tu stai dicendo, ma su mille altri episodi. Lì c'è un problema di cultura, c'è un problema non solo di punire o sorvegliare e punire, c'è anche un problema di un'assenza di elementi di cultura e di educazione o di civiltà che frenino comportamenti di questo genere, cioè che creino un altro mood. C'è un enorme problema, cioè non è che quando in una nazione scompare la civiltà o scompare l'elemento che la crea, cioè l'elemento culturale, cioè si torna a un regime, diciamo così, selvaggio in qualche modo. Io penso che noi per un complesso di ragioni ci stiamo impoverendo anche nello spessore umano, civile, culturale del paese, e questo in una fase come questa facilita, ecco, dà più spazio a quegli elementi di vita con l'intera area, cioè non è che la criminalità attacca solamente per un problema economico, trova anche un sostrato culturale adesso o comportamenti di quel genere. Questo è un da un lato. Dall'altro lato è il tema che dicevo prima, cioè c'è stata una discussione 3 anni per dare all'Italia una normativa sulla un'indennità della discontinuità, riconoscendo che gli artisti hanno quando non lavorare non equivale alla precarietà di condizioni di lavoro, è semplicemente l'organizzazione del lavoro, perché tu se devi andare a suonare da qualsiasi parte, se sei un solista per fare un esempio, ma di qualsiasi, devi prepararti, quel tempo lì è. Ora, questo vale per chi fa le serie, quindi l'organizzazione naturale del lavoro del mondo artistico è una natura intermittente, ma in quei vuoti c'è lavoro perché c'è la preparazione, lo studio, l'attesa, eccetera. Quindi quella va coperto, e invece il decreto va coperto, questo produrrebbe non solo un miglioramento del reddito, perché sennò l'unica spinta è tentare di entrare in qualche cosa di fisso, migliorerebbe una condizione di reddito, ma darebbe una dignità e un'organizzazione più seria, più solida al lavoro, e una certezza e una fluidità, cioè darebbe a quell'organizzazione, a quella caratteristica intrinseca, gli darebbe appunto un tratto di normalità, perché quando sei in quella fase comunque ti arriva un reddito che ha un minimo di consistenza. E il decreto del Consiglio dei Ministri di fatto riduce la platea che può partecipare, può beneficiare di questa cosa, la riduce moltissimo, alla fine è costruito in modo che è un piccolo benefit. È una tanto di 1000 euro netti, 1500 euro all'anno, come un agent de poche, come una regalia dello Stato. Ma non è quello il punto. Il punto è mettere ordine alla condizione del lavoro. Quindi questo disegna appunto la precarietà di tutto. Cioè, trasforma un'organizzazione naturale del lavoro che, se protetta, funzionerebbe perfettamente, invece in precarietà, e che, aggiunto, e che è il caso proprio del giovane che è stato ucciso, un ottimo musicista, come tanti della sua generazione, era lì che cercava di sbarcare in un aria.
Ecco, e a parallelo di questo c'è la grande crisi, la grande endemica crisi delle fondazioni lirico-sinfoniche, che si traduce poi in commissariamenti, avvicendamenti, cambi di rotta più politici che tecnici relativamente al Maggio Fiorentino piuttosto che al San Carlo, piuttosto che a situazioni che sono sempre appaiono sempre essere non tanto sull'orlo del baratro, ma averlo già ben superato il baratro e essere così, come tu giustamente dicesti una volta, al timone di aziende fallite che però fallire non possono, che mi pare riassumere perfettamente il senso e il segno di come abbiamo fallito la privatizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dal 1997 fondamentalmente. Adesso si invoca di nuovo il ritorno agli enti autonomi di 40 anni fa. Ma insomma, ti sembra possibile che non si riesca a trovare una dimensione, una stabilità, non solo per le persone ma anche per gli enti?
Guarda, allora, i singoli casi che hai citato andrebbero, come dire, guardati nel dettaglio, perché c'è polvere sotto il tappeto, ecco, mettiamola così, si sono viste cose che noi umani non avremmo mai immaginato di vedere. Ma uscendo dai casi, cui si fa una legge ad hoc per far fuori una persona, vabbè, lasciamo stare. Il tema è che oggettivamente la riforma, la 367 e la riforma Veltroni oggi non sono più in grado di gestire, di garantire, di fare una gestione, di dare una forma adeguata alla gestione di questi enti, perché è una privatizzazione in cui rimane fondamentalmente pubblico, per cui sei in una roba a metà. Ma il mondo, faccio presente che è andato avanti, cioè, la fondazione di partecipazione è un'invenzione che ormai ha superato i 30 anni, noi abbiamo una legge sul terzo settore, esistono le forme di impresa sociale, cioè esistono, abbiamo definito un terzo settore, si può fare impresa con una caratteristica sociale, non è necessario essere o un SPA o un ente pubblico. Perché abbiamo superato gli enti quanto come fondazioni liriche, perché non si gestisce nel mondo del 2020 o in un mondo di questo genere e con grande agilità un ente lirico come un comune. Da questo non si può passare a un'impresa e non si può passare a un modello che non è niente, che alla fine nasce il tempo, cioè è vivo di una contraddizione, perché se è un po' pubblico un po' privato, ma si può invece sancire, si può utilizzare, si potrebbe cercare questa forma, le cose nuove che sono state introdotte a seguito della legislazione sociale, perché qual è il punto? Che noi, la discussione sulle fondazioni, dov'è che è la doppia marchio? Cioè si è introdotto il privato perché c'era bisogno di risorse, si è detto sono imprese quindi devono stare sul mercato, però devi usare le regole del pubblico che non ha come criterio stare sul mercato, fare le cose equamente, ma il punto non è nella forma, quindi per questo dico bisogna trovare le forme che oggi ci dà il cosiddetto terzo settore, ma è che una fondazione lirica ha una funzione pubblica, non è pubblica perché come adesso l'osservazione fatta dalla Corte dei Conti, dalla Corte Costituzionale, correttamente è, siccome vivete per l'80% di denaro pubblico siete pubblici, questa è la sostanza del ragionamento, però il contratto di lavoro è un contratto di lavoro privato, per esempio. Ora, la natura pubblica in realtà non risiede nel denaro pubblico, risiede nella funzione che hai, tu hai una funzione sociale, perché tu devi promuovere l'opera italiana, devi educare le persone, non devi semplicemente vendere, devi fare un'altra cosa. Ora, forse sarebbe bene fare una discussione, diciamo così, un po' più con gli occhi al futuro che non con gli occhi al passato. Però bisogna, per fare questa operazione, bisogna sapere che nella gestione di un teatro, quello che si fa non è scegliere un titolo piuttosto che un altro titolo. La scelta dei titoli è conseguenza di un disegno strategico di educazione e di sviluppo culturale della comunità, fosse anche l'Italia, fosse anche la presenza dell'Italia nel mondo, come la Casa della Scala, che tu eserciti. Tu sei un pezzo del governo di una comunità. Questo principio un po' si è perso. Thank you.
del primo sempre battuto.